Modem.
È un'indagine completa.
Stiamo parlando di 1 miliardo e 600 milioni di euro.
Perché non solo abbiamo sequestrato 8 tonnellate di cocaina.
La fantasia dei trafficanti è sempre più fervida.
Non era un classico scatolone di banane.
Poi è evidente che si cerca di immettere i proventi del traffico illecito nel circuito legale.
Strutture alberghiere, concessionari, caseifici, bar, partecipazione in cantieri navali, aziende agricole.
Perché hanno pensato a fare davvero di tutto.
Questo graduale processo di sostituzione dell'economia illegale con l'economia legale.
Dovevano necessariamente mettersi insieme per poter far fronte a ingenti risorse finanziarie.
I cartelli calabresi sono molto credibili in Sud America per la struttura stessa dell''ndrangheta. La sciuttezza, la durezza di questi broker che vivono stabilmente lì.
E questo sta a dimostrare la forte contiguità che c'è nel traffico internazionale.
È un traffico di droga, cocaina in particolare, delle dimensioni gigantesche, quello scoperto nei mesi scorsi dagli inquirenti colombiani ed italiani. Si parla, come sentito nella scheda iniziale curata da Renato Minoli, di 8 tonnellate di cocaina sequestrata pari ad un valore di 1,6 miliardi di euro. La procura di Catanzaro ha ordinato, fra arresti e avvisi di garanzia, una settantina di ordinanze. L'inchiesta poi ovviamente delle ramificazioni internazionali. Ci sono anche due indagati residenti in Svizzera, un bellinzonese e un cinquantenne italiano. L'operazione Stam, in inglese significa balbuzie, condotta nella sua fase finale fra gennaio e febbraio, ha ottenuto logicamente un grande risalto sui media e ha messo ancora una volta in evidenza il ruolo centrale dell''ndrangheta calabrese nel commercio internazionale della droga. Cosa ci indica questa inchiesta? Ci troviamo di fronte solo alla punta dell'iceberg, alla testimonianza di un aumento del traffico di cocaina verso l'Europa. Come agiscono le cellule dell''ndrangheta e come mai è difficile ricostruire le loro azioni? Quali conseguenze ha questa situazione per la Svizzera, spesso terra di passaggio per la droga, ma anche luogo di spaccio e di consumo? Buongiorno da Renato Minoli in regia, Andrea Nezzer al microfono, per questa prima edizione di Modem della settimana. Io presento man mano i nostri ospiti, inizio da un'antenna sul nostro territorio, Andrea Lurati, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Lei è commissario capo dell'antidroga in Ticino, ovviamente non le chiedo delle indiscrezioni sull'inchiesta Stammer che non vi compete, ma dal vostro osservatorio c'è stato un aumento anche nel 2016 dei sequestri per cocaina o per altre droghe.
Il 2016 per quanto riguarda gli stupefacenti cosiddetti tradizionali come la cocaina, l'eroina, la canapa e derivati non ha rivelato particolari nuovi fenomeni, quindi da un po' di anni stiamo vivendo una situazione abbastanza stabile. Chiaro che i nostri sequestri non sono indicativi di una situazione presente sul territorio, perché buona parte sono anche i cosiddetti sequestri di transito, trovandoci sull'importante asse nord-sud.
Le grandi inchieste come questa maxi inchiesta Stammer ovviamente fa capo la procura federale, sono altri livelli. Voi siete a conoscenza comunque di quello che succede, diciamo, degli arresti, delle ordinanze particolari?
Quando ci sono degli eventi particolari che toccano comunque il nostro territorio, generalmente veniamo comunque informati.
La collaborazione intercantonale come funziona? Perché un problema poi che evidenzieremo nel corso della trasmissione è anche la difficoltà, visto che l''ndrangheta e altre organizzazioni si muovono ad un livello sovranazionale con una grande efficienza, c'è un'attenzione, c'è una ricerca di un coordinamento.
Sì, c'è un'ottima collaborazione con gli altri cantoni e poi per quanto riguarda gli stupefacenti la coordinazione viene tutta garantita da Berna, che in caso di fenomeni particolari mettono in contatto i vari cantoni in modo che possano anche autonomamente prendere le misure che reputano necessarie.
Di fronte a questa inchiesta la Procura federale è stata interrogata da alcuni giornalisti, da alcuni colleghi, ma anche la Procura federale dice non ci sono segnali per un aumento del traffico di cocaina in Svizzera. Poi parleremo dell''ndrangheta e di tutti questi fenomeni. Per intanto lei conferma questa visione?
Sì, posso confermare perlomeno per quanto riguarda il nostro piccolo Ticino. Grossi mutamenti degli ultimi anni, come detto, non ce ne sono stati.
Facciamo adesso un salto dal livello locale ticinese al globale. Saluto Angela Mera, responsabile dell'Ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di ricerca e statistica in materia di droga e di criminalità. Ben arrivata. Mi sente, signora?
Buongiorno.
Quale dimensione economica e quantitativa possiamo attribuire al traffico di cocaina nel mondo? Se può fare una estrema sintesi, abbiamo detto nel nostro piccolo osservatorio non si registrano grandi movimenti. Il grande movimento è quello dell'inchiesta Stammer, che evidentemente ha scoperto un'enormità, una grande quantità di droga. Cosa si può dire per quanto riguarda la diffusione della cocaina nel mondo?
Ma guardi, riguardo alle tendenze degli ultimi anni, avevamo visto 2 o 3 anni fa il mercato della droga che stava riducendo, soprattutto dovuto alla diminuzione della produzione nei paesi di origine, quindi soprattutto la Colombia. Fortunatamente negli ultimi 2 anni invece abbiamo visto un aumento della produzione in Colombia e che adesso si sta riversando anche in altre nelle regioni dove la cocaina viene utilizzata. Soprattutto ad esempio negli Stati Uniti negli ultimi 2 anni, dopo un calo drastico del numero di utenti di cocaina negli Stati Uniti, adesso vediamo per la prima volta dopo il 2008 un aumento dei casi.
Avete un'indagine anche su eventuali motivi di questo ritorno in auge? Un abbassamento del prezzo potrebbe essere una spiegazione? Una organizzazione ancora più ramificata, ancora più strutturata nel trasporto di questa droga?
Ma avevamo visto che c'erano delle dinamiche, anche magari non dovute al mercato della cocaina, ad esempio avevamo visto che nei 2 anni precedenti in Colombia alcune delle comunità rurali si erano mosse dal mercato, dalla produzione illegale di cocaina, ad esempio alle miniere illegali di oro, perché il prezzo dell'oro era aumentato molto rispetto al prezzo della foglia di coca che era andato giù. Però queste dinamiche negli ultimi 2 anni sono cambiate e quindi abbiamo visto che anche le comunità rurali in Colombia sono ritornate a coltivare cocaina.
E questo ritiro delle FARC, che hanno, poi parleremo anche di questo anche con gli altri ospiti, ma che hanno concluso un accordo di pace col governo colombiano, secondo lei come lo intravede? C'è un cambiamento di regime, probabilmente qualcun altro prenderà il posto delle FARC, ammesso non concesso che si ritirino davvero dal commercio di cocaina e di altre droghe?
Esatto, come dice lei, l'accordo politico tra il governo e le FARC decisamente sta modificando il territorio che era controllato dalle FARC e anche appunto città che erano sotto controllo delle FARC. Adesso pian piano, diciamo, c'è tutto un lavoro che il governo sta facendo per recuperarle e provvedere moltissima assistenza soprattutto allo sviluppo. Quello che sta succedendo in queste stesse aree è quando le FARC si ritirano, altri gruppi criminali stanno prendendo piede. E quindi diciamo siamo la situazione rispetto alla coltivazione di droga non è sicuramente migliorata.
Saluto a questo punto anche la collega Lucia Capuzzi, lavora per il giornale cattolico L'Avvenire, esperta del Sud America, ha scritto anche di recente un libro, Coca Rosso Sangue, sulle strade della droga fra Tijuana e Gioia Tauro. Ben arrivata anche lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Qui abbiamo parlato di Colombia, come inquadra lei questa inchiesta di cui stiamo parlando, che abbiamo citato in apertura, con quello che succede attualmente in Colombia? C'è un cambiamento di regime per quanto riguarda il governo della droga?
Innanzitutto ci fa capire che il traffico, il flusso di droga, della cocaina in particolare, dall'America Latina all'Europa è costante, continuo e in crescita, anche perché appunto il mercato statunitense, che è sempre stato il bacino d'utenza classico, si sta in qualche modo saturando. Quindi i narcos cercano nuovi mercati, l'Europa è sicuramente un mercato interessante, anche perché il consumo o si mantiene stabile o cresce.
C'è anche la questione del muro di Trump, ho letto in qualche articolo, in qualche commento, che forse c'è anche un'attenzione da quel punto di vista, perché forse i narcos temono che si possa rallentare il flusso di droga verso gli Stati Uniti.
Dubito che il muro di Trump serva per frenare il flusso di droga, visto che finora il muro che blinda un terzo del confine non ha fatto calare di un minimo il consumo di cocaina, anzi negli ultimi anni il muro c'è dal 90, il primo tratto è stato costruito nel 90, il consumo di stupefacenti è aumentato ciclicamente negli Stati Uniti. Quindi i narco sicuramente sono interessati al mercato statunitense, di cui controllano l'ampia fetta, e quindi però è un mercato stabile. Cercano sempre nuovi mercati. L'Europa non è un nuovo mercato perché già da anni, però sicuramente è un mercato interessante ed è uno dei punti forti del business. Ormai la metà della cocaina viene esportata negli Stati Uniti, l'altra metà viene esportata in Europa. Cosa sta accadendo in Colombia? Sicuramente l'accordo di pace tra il governo e le FARC rappresenta una rivoluzione politica positiva, nel senso che le FARC si sono anche impegnate in questo accordo a distruggere le piantagioni di coca e aiutare la popolazione locale insieme al governo a reinvestire in colture, in coltivazioni lecite. Il problema è, come sottolineava appunto l'esperta dell'ONU, il fatto che ci sono altri gruppi criminali che approfittano del vuoto lasciato dalle FARC per occupare quei territori, quindi un problema di controllo del territorio. La Colombia resta il principale produttore di cocaina, ha di nuovo superato il Perù l'ultimo anno. Chi gestisce però il traffico dell'America Latina, cioè chi gestisce le rotte, non sono più i cartelli colombiani, sono i narcos messicani. Questi sono sempre più potenti e in ascesa. Non facciamoci ingannare dal punto di partenza della droga. È ovvio che parte dalla Colombia o parte dalla Bolivia o parte dal Perù, perché sono i paesi produttori. Chi decide dove va, a che prezzo e come, però sono i narcos messicani che hanno ormai soppiantato i colombiani nell'esportazione internazionale.
E sono dunque loro che prendono accordi poi con l'andrangheta che si occupa, poi esamineremo più nel dettaglio questo fenomeno, di compravendita per poi smerciare in Europa, in questo caso soprattutto la cocaina.
L'andrangheta è il principale broker della cocaina in Europa, cioè chi fa il prezzo della cocaina in Europa è l'andrangheta da sempre. È ovvio che l'andrangheta ha avuto un rapporto storico con i narcotrafficanti colombiani, da sempre, anche con colonie di calabresi, ranghetisti calabresi che vivevano stabilmente in Colombia. Adesso, ovviamente, come è cambiata la geografia del narcotraffico in America Latina, anche la 'ndrangheta ha ristrutturato i suoi rapporti. Quindi si è saputo tramite una serie di inchieste di rapporti stabili col cartello de los Zetas, ma al contempo la 'ndrangheta mantiene rapporti col cartello di Sinaloa, con Jalisco, con i principali narcotrafficanti messicani, che sono quelli che poi appunto controllano il flusso dell'offerta, regolano il flusso dell'offerta.
Lucia Capuzzi, c'è anche un filone brasiliano, si è sentito dire che anche in parte queste rivolte nelle carceri, che queste lotte fra criminalità organizzata anche in Brasile, abbia a che fare con il controllo del mercato della droga, con la cocaina in particolare.
E infatti questo è un fenomeno emergente molto interessante, che deriva anche in qualche modo dall'accordo di pace colombiano. Ovvero l'accordo di pace colombiano ha messo fuori gioco in qualche modo le FARC dal narcotraffico, ma ci sono sia dei gruppi dissidenti all'interno delle FARC, sia dei altri gruppi criminali, derivazione degli ex paramilitari, che stanno tessendo alleanze col principale gruppo di narcotrafficanti brasiliani, che è il Primeiro Comando Capital. Ora, i narcotrafficanti brasiliani finora hanno sempre esportato molto poco, non controllavano le rotte. Generalmente la droga era importata in Brasile e consumata internamente per i ricchi brasiliani o per i turisti. Il Primeiro Comando Capital, che è la principale organizzazione brasiliana, sta cominciando a interessarsi alla esportazione, forte anche di questa alleanza che si sta tessendo con i transfughi delle FARC o gli altri gruppi colombiani. Questo potrebbe appunto modificare la rotta, bisogna vedere come e in che modo questi abbiano la forza di poter in qualche modo esportare. Vero è che ci sono numerosi appunto imbarcazioni cariche di coca che partono dal porto di Santos, vicino a San Paolo in Brasile, e che arrivano in Italia. Quindi fa presupporre che ci sia una sorta di contatto tra l'andrangheta, sempre, e questo nuovo gruppo emergente brasiliano.
Veniamo ora all'inchiesta Stamer e sui sviluppi per quanto riguarda l'Italia, ma anche il Ticino, che è coinvolto indirettamente. Sentiamo le dichiarazioni del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Antonio De Bernardo, dichiarazioni rilasciate ai colleghi delle cronache della Svizzera italiana.
Diciamo che già da diversi anni emergono nelle indagini calabresi questi collegamenti, questi rapporti tra la 'ndrangheta nelle sue varie forme e articolazioni e soggetti stabilmente presenti in Svizzera. Questo è avvenuto in passato soprattutto per quanto riguarda il traffico di armi e di droga. Più di recente questi rapporti sono stati ricostruiti anche nelle operazioni di crimine, dove è emerso che non si trattava soltanto di un appoggio logistico di singoli calabresi presenti in Svizzera, ma che in Svizzera sono presenti invece vere e proprie articolazioni dell'organizzazione, probabilmente dietro il singolo traffico che viene di volta in volta svelato dalla singola indagine. Si nasconde probabilmente qualcosa di più strutturato, di più stabile. Negli ultimi anni con la Svizzera, a partire dal 2011 in avanti, le cose sono decisamente cambiate in meglio. Ora, questo non vuol dire che i problemi siano risolti, né con la Svizzera né con altri stati. Sicuramente molto si può fare per velocizzare l'attività di rogatoria e quindi l'attività investigative, perché arriveremo sempre un passo dopo. Sant'Anger è già internazionale, è già globale e agisce in tempo reale, noi dobbiamo operare con la stessa velocità e con la stessa collaborazione. Dal punto di vista dei rapporti internazionali sicuramente il vantaggio è ancora enorme. I calabresi possono comunicare in tempo reale anche su questioni, diciamo, delicate, riservate e importanti, nel giro di pochi giorni fanno veicolare una notizia, diciamo, dall'Olanda al Canada piuttosto che dall'Australia, senza nessun tipo di problema, e vengono prese decisioni con la stessa tempestività. Finché noi non raggiungeremo lo stesso livello saremo inevitabilmente indietro, ma soprattutto la strategia investigativa comune, cioè che tutti gli stati avvertano innanzitutto il problema allo stesso modo, quindi abbiamo la stessa sensibilità, prima ancora che la stessa normativa.
Era il sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Antonio De Bernardo. Io saluto a questo punto anche il nostro ultimo ospite, il giornalista, ricercatore, docente universitario Antonio Nicaso, grande esperto di mafia e di criminalità. Ha pubblicato anche dei libri scritti a quattro mani con il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. Ben arrivato.
Grazie.
Lei come giudica l'inchiesta in corso, anche se lei attualmente vive e lavora, insegna in Canada, ma avendo questi contatti stretti con Gratteri, col procuratore capo, si è fatto sicuramente un'idea della portata di questa inchiesta, che è stato detto è la più grande sequestro di cocaina registrato finora?
Ma certamente è un'operazione importante. Io ho letto l'ordinanza di custodia cautelare, quindi ho avuto la possibilità di capire che l'Andrangheta continua ad avere un marcato profilo internazionale, continua a gestire gran parte dei traffici provenienti dall'America del Sud. Il sequestro è imponente, ricorda in un certo senso anche l'operazione De Collo. È importante anche perché continua a sottolineare l'importanza dell'Andrangheta anche lontano, al di fuori della provincia di Reggio Calabria, che è quella storicamente più forte, con famiglie come i Fraredi, San Gregorio di Pona, i Pititto, Prostamo, gli Annello di Mileto, le famiglie di San Calogero, che poi sono organizzazioni satelliti rispetto ai Mancuso di Limbati. Quindi ancora una volta viene ribadita la forza di queste famiglie del Ripponese, che assieme appunto a quelle del Crotonese oggi rappresentano una sorta di avanguardia anche a livello internazionale.
I want a new drug, voglio una nuova droga, così cantavano Lewis and the News nel 1984, una droga che mi faccia sentire bene, che non mi procuri mal di testa, non mi faccia rischiare degli incidenti in macchina, che non mi procuri insonnia o letargia, che mi faccia sentire bene come quando sono da solo con te. With you. I Want a New Drug cantavano Huey's and the News nel 1984, una canzone che assomiglia molto al title track del film Ghostbuster. C'era stata anche una causa penale. A Modem torniamo a parlare di traffico di cocaina, di inchieste, di traffici e del ruolo dell'andrangheta. Punto, diciamo, di forza dell'andrangheta anche dovuta al meccanismo delle ndrine, queste cellule che sono presenti anche in Svizzera. Se ne è parlato anche l'anno scorso nel caso di una cellula trovata nel canton Turgovia. Antonio Nicaso, spesso sono persone insospettabili che vivono da 20, 30, 40 anni nel paese, piccoli imprenditori, operai. Ecco, qual è la forza dell'andrangheta rispetto ad altre organizzazioni criminali? Perché è così difficile scoprirne le ramificazioni, se adesso parliamo del caso della Svizzera piuttosto che della Germania?
Ma intanto l'andrangheta è cresciuta nel silenzio, con una struttura prevalentemente basata sul vincolo di sangue, ed è stata probabilmente una delle prime mafie che ha capito l'importanza della globalizzazione, quindi prima ha seguito le rotte storiche e tradizionali dell'emigrazione calabrese, poi invece è andata a inserirsi laddove domanda e offerta si incontrano. La Svizzera è sempre stato un punto di forza dell'andrangheta, con organizzazioni che almeno da 40 anni sono presenti in Svizzera. Ogni volta che in Italia si mette assieme una indagine sull'andrangheta, viene subito alla luce il collegamento con la Svizzera, anche per esempio nell'ultimo sequestro, quella del parco eolico nel Crotonese, quello più grande d'Europa, c'erano appunto delle società riconducibili alla Svizzera, così come riconducibili alla Svizzera c'erano gli elementi che hanno operato almeno nella fase iniziale per quanto riguarda l'operazione Stammer, con un cittadino nativo di Bellinzona che inizialmente comincia proprio a trattare, a mediare l'acquisto della cocaina con un cartello colombiano riconducibile a Jim Eduardo Cano su Serchia, e quindi in quel momento si comincia anche a capire l'importanza di questo individuo, che poi viene messo un po'
da parte,
in discussione da parte. Però ancora, come giustamente sottolineava lei, la necessità di avere degli insospettabili, persone che sono probabilmente non organiche all'andrangheta, ma che possono offrire una faccia pulita, che servono per questo tipo di operazioni, perché quando noi parliamo di traffici internazionali di cocaina non dobbiamo immaginare che l'andrangheta fisicamente presente in un posto, ma spesso viene rappresentata da broker. Oggi l'andrangheta per esempio tratta non soltanto con i produttori di cocaina in Colombia, Bolivia e Perù, ma ha forti presenze attraverso broker e spesso anche attraverso familiari dranghetisti o dranghetisti che vivono in quei paesi, soprattutto per esempio in Argentina e in Brasile. Il Brasile ormai è il luogo da cui partono continuamente i container diretti nel Centro Africa o diretti in altri posti d'Europa come l'Olanda, il porto di Amsterdam, però la rotta privilegiata sembra essere quella che dal porto di Santos fa tappa nei paesi dell'Africa centrale e poi da lì la cocaina risale verso il Mediterraneo e quindi verso l'Europa, seguendo le stesse rotte dell'immigrazione clandestina. Quindi anche in quel caso ci sono rapporti continui tra terroristi che gestiscono i traffici e le rotte dell'immigrazione clandestina, ma che nello stesso tempo portano anche la cocaina verso i porti del Mediterraneo, e poi dal Mediterraneo la cocaina risale verso l'Italia e verso le altre piazze europee. Ma certamente ci sono i container come quelli appunto che dovevano arrivare a Livorno nell'operazione Stammer o a Gioia Tauro e in tanti altri posti e porti europei come Amsterdam, che ormai sono i porti di destinazione.
Quindi sono molto ben strutturati, molto ben organizzati. Lucia Capuzzi, per tornare ancora alle ndrine, al Côté Svizzero, cosa si può aggiungere? Spesso si fa capo a queste persone, come dire, incensurate in grande parte per dei lavori da intermediario o anche come riciclaggio, penso.
Sì, una figura chiave sono sia i broker, che sono veri e propri appunto uomini d'affari, come uomini d'affari ragionano.
Però insospettabili, spesso sono magari titolari di una piccola azienda, non sono dei manager di una banca, per esempio.
Sono sempre insospettabili e, come sono insospettabili, poi tutto il circuito del riciclaggio di denaro. Noi spesso abbiamo un'immagine un po' stereotipata sia dell'andrangheta sia dei narcos messicani, colombiani o delle grandi mafie internazionali. In realtà questi ragionano con una logica tipicamente imprenditoriale, con la differenza che ovviamente fanno largo ricorso alla violenza quando per intimidire i rivali. E il circuito di riciclaggio spesso passa dalle grandi banche in cui appunto vengono stabiliti dei conti, e tutto questo favorito in qualche modo da un certo vedere e non vedere, soprattutto dopo la grande crisi economica del 2008, in cui le banche erano a corto di contanti e questo flusso di denaro in entrata arrivava come una manna dal cielo. Quindi in qualche modo ci sono state una serie di inchieste che hanno dimostrato come tanti grandi gruppi bancari abbiano in qualche modo chiuso un occhio tutti e due per non vedere poi l'origine di questo denaro.
Ma anche perché i clienti sembravano forse insospettabili.
Sono sempre insospettabili generalmente, ma gli stessi figli, adesso anche le 'ndrine, gli stessi figli delle famiglie ndranghetiste o parenti in qualche modo vengono fatti studiare all'estero, spesso parlano due o tre lingue, diventano veri e propri uomini d'affari, spesso con una copertura anche assolutamente ingannevole, però ben congeniata, in cui è difficile poi capire l'intreccio, perché molto spesso poi affari legali e illegali si mescolano, non hanno mai solo un giro di affari illegali, contemporaneamente gestiscono anche una serie di affari legali in cui spesso viene riciclato lo stesso denaro.
Angela May, anche per questi motivi si può dire che l'andrangheta sia stata sottovalutata nel passato rispetto ad altri gruppi criminali?
Beh, diciamo che il crimine organizzato e l'impatto negativo, diciamo, che il crimine organizzato ha nei diversi mercati a livello internazionale è molto riconosciuto, tanto che, diciamo, la Convenzione internazionale contro il crimine organizzato, che è il punto focale del lavoro internazionale e della cooperazione internazionale attraverso i paesi. L'andrangheta è sicuramente uno di questi grossi gruppi e che, diciamo, non viene sottovalutato, al contrario, particolarmente il ruolo, come stiamo parlando in questa trasmissione, del traffico di cocaina, ma non solo, di tutto il resto del traffico di altri stupefacenti, di armi. E viene continuamente monitorato anche a livello internazionale.
Commissario Lurati, cosa dire, come scoprire questi traffici? Abbiamo sentito anche nella copertina iniziale il racconto di droga mischiata nascosta in mezzo alle banane, alle casse di frutta. Se pensiamo alla quantità immensa di merce che arriva ai porti italiani, ai porti turchi, ai porti africani, senza una soffiata, senza una precisa indicazione di un'indagine a largo spettro come quella Stammer, è quasi impossibile scoprire. Magari si trovano piccoli corrieri, si possono ancora trovare, ma qual è la sua osservazione su questo punto?
È chiaro che i sequestri e le attività fatte che partono da un'indagine propria hanno un altro valore rispetto ai fermi casuali. Comunque spesso questi fermi sono opera di mesi, se non anche anni, di attività di indagine da parte di più corpi di polizia. Poi ci sono comunque i fermi casuali che, grazie all'impegno e al fiuto magari, o anche certe volte alla fortuna di chi si trova ad operare sul terreno, avvengono, e avvengono con una certa regolarità.
Lucia Capuzzi, cosa si può dire su questo tentativo di trovare, c'è il caso di Gioia Tauro, Livorno, ma ci saranno i porti di Genova, Savona, come riuscire a risalire, a scoprire? Se non c'è qualcuno che tradisce, un informatore, è molto difficile poi trovare, scoprire dei fatti.
Certo, sicuramente è molto complicato riuscire a procedere a casaccio. In realtà le autorità svolgono una serie di monitoraggi basati in particolare sulla provenienza delle navi, cioè quelle che arrivano da certe zone più sensibili o che fanno giri particolari, perché in genere i carichi di droga difficilmente partono e arrivano diretti, ma si fanno tutta una serie di giri in modo da far perdere le tracce. Ecco, quel tipo di imbarcazioni, quel tipo di container destano in qualche modo qualche sospetto e da lì si può procedere. È ovvio che appunto all'attività nei porti si basa una serie di monitoraggi internazionali nello studio proprio delle mafie. È vero che l'andrangheta adesso è considerata a tutti gli effetti la regina, tra virgolette, della cocaina in Europa, però anche che a lungo è cresciuta nel silenzio, in cui l'attenzione anche mediatica era concentrata su mafie che richiamavano più l'attenzione, come appunto Cosa Nostra, o poi c'è stato il periodo dell'attenzione alla camorra. Quindi c'è tutto uno studio contemporaneo da parte delle forze dell'ordine di come agiscono quelle mafie, dei rapporti che hanno quelle mafie, in modo da capire quali sono le linee del traffico e poter in qualche modo avere una mappa e aiutarsi a individuare le imbarcazioni sospette.
Antonio Nicaso, cosa dire di questo grande lavoro di ricerca svolto dagli inquirenti, visto che la merce è in aumento su tutti i mari del mondo e diventa molto difficile scoprire poi dei quantitativi di droga se non c'è un informatore?
Sì, si sta facendo un ottimo lavoro, però il problema non riguarda soltanto il sequestro della cocaina, il problema è molto più complesso. Le mafie in Italia sono attive e forti da tantissimo tempo. Noi non siamo mai riusciti a combatterle nel modo giusto. Le mafie hanno un capitale sociale e hanno una rete di collusioni straordinarie in giro per il mondo, e spesso noi tendiamo a considerare la corruzione e la mafia e le mafie come due fenomeni completamente diversi. Invece non c'è mafia senza corruzione, e allora per combatterle bisognerebbe veramente aggredire quel grumo di potere che alimenta le mafie, che le fa diventare sempre forti e che li fa sempre stare un passo davanti agli investigatori. Ecco, si tratterebbe di mettere a punto dei sistemi molto più razionali, molto più efficaci, e non invece delle legislazioni che sono spesso frutto di reazioni emotive quando succede qualcosa di particolarmente eclatante, come una strage, come grandi attentati. Invece quello che servirebbe è una strategia appunto molto attenta, soprattutto nell'ottica della globalizzazione delle mafie, cioè quindi concertare il lavoro di contrasto, l'azione di contrasto, tenendo conto proprio di questa dimensione globale delle mafie, ma soprattutto dei reati che sono sempre più transnazionali. Ecco, su quell'aspetto facciamo molta fatica, c'è bisogno di collaborazione e c'è bisogno di concertare l'azione di contrasto. Le mafie si sono globalizzate, purtroppo l'antimafia ancora no.
Lo diceva Antonio De Bernardo prima, il vice sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Ci vorrebbe quasi una procura mondiale o globale dell'antimafia. Forse questo è veramente molto ipotetico, però di fatto l'Ndrangheta decide, comunica e agisce in tempo reale, non ha problemi, mentre le polizie dei vari stati devono interloquire, rogatorie, richieste di assistenza e, come dire, estradizioni. Questo forse è il problema che si trova oggi, si trovano confrontati gli inquirenti.
Certamente questo è il grande problema, ed è un problema di difficile soluzione, perché per esempio se noi tendiamo a valutare la situazione dell'Ndrangheta un po' in giro nel mondo, la troviamo presente dappertutto, però per esempio soltanto in Italia esiste una legge che in un certo senso colpisce il vincolo associativo, in altri paesi le cosiddette legislazioni o anti-gang legislation colpiscono la partecipazione in attività criminali. Lo stesso per quanto riguarda la confisca dei beni illegalmente conseguiti. Nei paesi di common law bisogna utilizzare il diritto civile, i civil remedies, quindi fronteggiare avvocati civilisti di grande vaglia è difficile, soprattutto quando non è possibile dimostrare l'associazione mafiosa e quindi condannare qualcuno per il reato appunto di associazione di delinquere di stampo mafioso. E poi ci sono i problemi legati appunto alla difficoltà di collaborare delle forze di polizia. Per esempio le rogatorie, le nostre rogatorie in Italia vengono messe a punto da investigatori, per esempio in paesi come la Gran Bretagna vengono lette da burocrati, gente che non ha niente a che fare con le indagini, e quindi hanno alfabeti diversi di comprensione. Il problema è
il linguaggio, una cultura, però, sono proprio un modus operandi, un linguaggio, una cultura che ancora deve farsi strada. Io chiederei ancora molto brevemente, perché siamo in conclusione, ad Angela May dell'ONU una questione sulla prevenzione di questi traffici. Qual è la riflessione che può fare proprio brevemente in conclusione? Al di là della repressione, c'è anche qualche discorso o qualche appunto da fare per quanto riguarda la prevenzione?
Certamente, al di là della repressione, e la prevenzione può andare in diverse direzioni. Una è una prevenzione legata a gestire il mercato e quindi quali sono gli elementi del mercato della droga che possono influenzare la sua espansione, come il prezzo, e i modi di trasporto, eccetera. E su questo, diciamo, la storia di quello che è successo in Perù 10 anni fa e di come si è riusciti a radicare notevolmente la produzione di cocaina in Perù grazie appunto al controllo di alcuni elementi come il prezzo della foglia di coca, è un esempio di come si può prevenire. Ma altra prevenzione deve sicuramente avere come target le comunità, diciamo, che vivono col crimine organizzato e con il traffico di cocaina, da quelli che la producono nelle comunità rurali ai trafficanti. E diciamo, in generale, la soluzione per tutto questo è produrre sviluppo inteso non solo come sviluppo economico e sociale, ma anche governabilità, e quindi portare lo Stato dove non c'è e dove appunto le comunità possano trovare delle altre vie di investimento sia economico e di crescita sociale, dove appunto il mercato della droga non diventa l'unica via
di sviluppo. Adesso staremo a vedere anche quello che succede in Colombia, che è un laboratorio molto interessante in questi tempi, perché c'è questo ritiro dopo l'accordo di pace fra il governo e le forze armate rivoluzionarie. Noi siamo in chiusura, io ringrazio gli ospiti, il docente e autore Antonio Nicaso, Angela May dell'ONU, la collega Lucia Capuzzi e il commissario dell'antidroga ticinese Andrea Lurati. Modem ritorna domani. Buona giornata a tutti.